È fatta è smontata. Ah, no. Però, ok, ci siamo. Dicevo, partiamo con l'appello. Prego, Mascia. Alfonso. Avvenente, presente. Bevi l'acqua. Prego, grazie a lei. Bianchi, assente. Bordilli. Bruzzone, Canessa Cerchi, Caputo, Carafini, Casini, Cavo assente, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzella presente, Ghio assente, Gregorio, Cabur assente, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia presente, Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini. Bene, chiedo cortesemente un po' di silenzio, per piacere, commissari, chiedo di prendere posto e fare silenzio. C'è un senza tessera che si è prenotato. Ma voleva fare... Ok. Allora do la parola all'assessore Pericu per l'illustrazione di quello che è il bilancio previsionale. Prego, assessore Pericu, a lei la parola.
Ecco, scusate, non vedevo la lucetta verde. Buongiorno a tutti. Oggi discutiamo il bilancio delle deleghe di cui avete ricevuto nota, che sono la direzione 151 ambiente e l'altra direzione è 335 politiche energetiche, e abbiamo qui anche la parte tecnica del Comune di Genova che ci potrà illustrare nel dettaglio quelle che sono state spese, entrate e spese correnti delle due direzioni. Una nota: non si parlerà oggi del bilancio AMIU, ma semplicemente di quelle che sono le operatività delle due direzioni. Invece questo tema verrà discusso poi nella commissione bilancio del 4 dicembre. Queste spese in realtà sono prevalentemente legate ad attività che ogni anno si ripetono di gestione, manutenzione, e quindi sono spese per la maggior parte dovute, in cui filoni di finanziamento e spesa particolari non sono generalmente rilevanti, ma ve le illustrerò nel dettaglio. Come uscite rispetto al foglio che voi avete, dovete guardare, considerare quelle extra plafond e plafond e non quelle complessive, perché le spese complessive contengono dentro anche spese di personale, utenze, affitti e similari, che pur di competenza di altre direzioni ai fini della contabilità analitica vengono imputate ai centri di costo dove il costo effettivamente si realizza. Quindi vi pregherei di guardare nell'insieme quella colonna. E quindi veniamo all'analisi della prima, come dire, all'illustrazione della prima direzione 151 ambiente. Sul centro di costo 22110, con nominato tutela ambiente, abbiamo rispetto alla cifra generale di 1.131.800 euro, abbiamo 250.000 euro per rimozione rifiuti extra contratto di servizio, che era una voce che si chiamava precedentemente rimozione rifiuti presto scarpate, rimozione abbandono ingombranti, eccetera, eccetera. Questa è una, come dire, un'attività di cui siamo tra l'altro particolarmente orgogliosi di aver potuto spendere questi 250.000 euro per la pulizia del territorio. Era qualcosa che prima si era fatto meno, quindi avevamo accumulato questa cifra e pensiamo sia molto utile per dare un segnale anche rispetto a quella che è l'emergenza dell'abbandono rifiuti sul territorio di Genova. La settimana prossima abbiamo tra l'altro la rimozione dei rifiuti ingombranti in via Cecov, una parte della città, una via della città che era stata attenzionata particolarmente dai sopralluoghi che abbiamo fatto nei mesi estivi e che rappresenta anche un luogo di commercio e smaltimento di questi rifiuti ingombranti. Poi sempre sullo stesso centro di costo 15.000 euro per lo sportello ambiente o comunque in genere iniziative e studi per in campo ambientale, quindi si tratta di una cifra esigua, se poi volete il dettaglio la direzione ne potrà parlare. 604.000 euro per costi riferiti alla nostra partecipazione alla segreteria ATO e questa cifra riguarda anche la sanzione del mancato raggiungimento delle percentuali previste della raccolta differenziata. Sono circa 300.000 euro di questi 600 per la sanzione, sapete bene che non raggiungiamo i livelli di raccolta differenziata e quindi dobbiamo pagare, e 300.000 per il funzionamento ATO. E poi sempre a comporre questo centro di costo 250.000 legati a finanziamenti regionali che una volta accertati sono generalmente utilizzati per ulteriore attività di rimozione rifiuti extra contratto di servizio più attività di pulizia del mare, in questo caso sono la collaborazione con la Guardia di Costiera Ausiliaria ad esempio per la rimozione dei rifiuti nelle zone balneabili. 5.000 euro per il CEAS, che è il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova, di cui si occupa la Direzione Area Gestione del Territorio, che fa educazione ambientale ad ampio spettro su tutto il nostro territorio e ad esempio tra queste attività hanno fatto collaborazione con le scuole per la raccolta differenziata, sensibilizzazione dei cittadini all'uso responsabile dell'acqua e altre iniziative per cui ricevono anche altri fondi. Altre somme per rimborsi a imprese cittadini e poi altri stanziamenti per spese amministrative di funzionamento. Ad esempio uno di questi è che i cittadini pagano tariffe più alte di quelle da loro effettivamente dovute e quindi si procede al rimborso. E abbiamo visto la prima voce. Sul centro di costo 2250, servizi generali di igiene, in cui abbiamo un complessivo extra plafond e plafond di 1.541.000 euro, sono prevalentemente destinati al controllo degli impianti termici, cioè 1.500.000. Mentre il controllo degli impianti termici il controllo degli impianti termici domestici avviene attraverso un servizio in appalto a una ditta specializzata e vengono effettuati tra i 7.000 e i 10.000 controlli l'anno. Le ispezioni sono volte a garantire, come tutti sapete, sicurezza, efficienza energetica degli impianti e proteggere l'ambiente limitando emissioni e sprechi. Sappiamo tutti che le utenze domestiche sono una fonte importante per la qualità dell'aria ed è un servizio che sta funzionando molto bene, permettendo di tenere a regime il contributo di tutti questi impianti termici domestici. Di questa cifra, i restanti 40.000 euro più circa, 41.000 euro, sono somme derivanti da sanzioni emesse dalla polizia locale in ambito acustico che vanno retrocesse al MASE per il 70% e per il restante 30% sono nella disponibilità dell'ente e sono, si spezzettano in 28.000, 10.000 più 2.000. Questa era una voce che precedentemente si chiamava acquisto di strumentazione necessaria per il rilevamento e calibratura ai fonometri. Siamo quindi arrivati alla terza voce del centro di costo, la 2410, tutela animali e sanità. Di questa la delega è rimasta di questa cifra che cuba complessivamente 997.000 euro e 200. 635.000 sono per il canile di Monte Contessa e attività connesse, di cui sono già stati impegnati 573.000 euro, quasi 574.000 a favore dell'associazione UNA che gestisce appunto il canile di Monte Contessa. I 355.000 sono ben spesi per interventi di contenimento della fauna urbana critica. Per questo capitolo l'ufficio animali in realtà stima spese annue per almeno 450.000, quindi questa è una cifra che in corso anno dovrà essere integrata. Sappiamo tutti, poi ne abbiamo già discusso molte volte negli articoli 54 o in altre situazioni, il tema anche del contenimento della popolazione di muridi, cioè i topi, qua la deratizzazione dei topi che stanno affliggendo molte parti del nostro territorio. Quindi parliamo di deratizzazioni, acquisti di antifecondativo per piccioni come strategia di contenimento per i casi critici. Arriviamo poi alla voce centro di costo 2610, servizio di smaltimento rifiuti, che cuba 176.933.519,55 euro, che è il costo riservato ad AMIU stando all'ultimo PEF approvato ed è relativo alla TARI 2026 calcolata sulla base del precedente anno utilizzando i metodi di calcolo di ARERA. Quindi invece se andiamo a vedere le entrate sono prevalentemente legate, come vedete, al servizio di controllo degli impianti termici, rilascio autorizzazioni, il rimborso AMIU per il mancato raggiungimento della raccolta differenziata che esce dalle casse del comune e rientra, i trasferimenti alla regione della legge regionale 23 del 2007 e 13 del 2008, alle rinunce delle proprietà dei cani, certificazioni, oneri ambientali e diritti vari. Chiaramente, come è già successo nelle altre commissioni, nel corso del 2026 si potranno iscrivere a bilancio con richieste di variazione, oltre a possibili richieste di integrazione, anche eventuali somme che derivano da finanziamenti che ad oggi non conosciamo ancora e non sono ancora definitivi e quindi dopo l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale si potranno utilizzare le quote di avanzo vincolate derivante dai bilanci del 2025 e precedenti. E quindi con questa abbiamo finito la scheda che 151 relativa alla direzione ambiente. Io procederei, se il nostro presidente è d'accordo, alla ultima scheda che rientra nell'ambito delle mie deleghe, che è la 335 su politiche energetiche. Di nuovo l'invito è quello di andare a vedere la colonna extra plafond, e in questo caso ci troviamo, considerando le uscite, al centro di costo 2260 energia e fonti energetiche. La cifra generale di uscite di spese correnti è ammonta a 1.115.000 euro. E sono 18.000, ci sono all'interno di questo diversi capitoli che vi riassumo velocemente. 18.000 euro il capitolo 31379 per manutenzione di impianti fotovoltaici di edifici di proprietà comunale, ed è una spesa coperta dai fondi incentivi derivanti dalla vendita di energia dal GSE. E poi c'è il capitolo 31398, sono 832.000 euro di manutenzione ordinaria degli impianti del Carlo Felice. Poi il capitolo 31384 sono 15.000 euro di incarichi a professionisti esterni per diagnosi energetiche sugli immobili, per la conoscenza del fabbisogno energetico degli stessi. Il capitolo 31383 sono 250.000 euro di fondi per gestire la manutenzione straordinaria non programmabile dell'impianto di illuminazione pubblica, ad esempio un palo che rischia di cadere, cavi elettrici danneggiati da eventi straordinari, e sono, questa si parla di manutenzione non programmabile, quindi straordinaria. Per l'entrata invece abbiamo centro di costo 326 e centro di costo 2260, e come e generalmente sono 500.000 euro, che è la cifra che trovate nel foglio, che sono rimborso dei costi energetici di soggetti terzi tipo ASL, città metropolitana, eccetera, eccetera, che utilizzano in concessione affitto immobili comunali. E poi una piccola parte di canone e reti, che però qua non vedo segnato, ma sono 4.000 euro, quindi credo... no, scusa, questo dov'è? Ah, questo dei 5.000, sì, scusate, ho fatto confusione dall'orario. Sì, è sempre energia, fonti energetica, entrate, centro di costo 2260 invece, che ammonta a 5.367.141, è il canone concessione di Ireti Gas, entrata riconosciuta da Ireti Gas al Comune di Genova fino alla messa in gara delle reti di distribuzione del gas genovese. E questa è l'altra voce. Con questo la rassegna delle schede relative alle deleghe è finita. Sono a nostra disposizione l'ingegner Prandi e l'ingegner Varruccio relativa alla direzione ambiente e alla direzione politiche energetiche, e direi che possiamo passare alla discussione. Sì, peccato, era...
No, ma che sia... La buona musica è sempre accetta. Prego, commissario Vaccalebre.
Grazie. Sì, grazie. Ma osservando le deleghe dell'assessore, non si può non notare quanto queste vadano comunque ad incidere sulla vita di tutti noi, e comunque abbiano bisogno di una programmazione seria e investimenti mirati e ovviamente costanti. Ovviamente questo momento di bilancio diventa essenziale per poter porre delle domande su come si penserà di proseguire su alcuni campi. ma anche su quelle che possono essere delle lucidazioni che ci possono venire date, che possiamo poi portare anche all'attenzione dei cittadini che ci pongono eventuali domande. Io ho qualche domanda mirata. Ho sentito appunto menzionare delle entrate che appunto ci sono in merito diciamo al ciclo dei rifiuti. Non si è parlato, mi sembra, però di quelle derivanti dalle sanzioni sui controlli contro l'abbandono dei rifiuti, nel senso a quanti ammontano diciamo, le entrate derivanti da queste sanzioni. Sappiamo tutti che l'abbandono dei rifiuti è una tematica sicuramente, è un fenomeno purtroppo che riguarda larga parte del territorio comunale, si sta, onor del vero, anche contrastando da diversi anni. Ci sono anche dei varchi che sono stati messi in alcuni quartieri della città che hanno come fine ultimo, a quanto si è appreso recentemente, o sembrerebbe, quello appunto di segnalare eventuali mezzi che dovessero essere, diciamo, trasportare degli ingombranti che poi vengono rilasciati nei nostri territori. Un'altra cosa che mi interesserebbe sapere è quali risorse del bilancio sono allocate per il monitoraggio ambientale. Parlo delle centraline, di cui molto si è parlato in questo periodo, e appunto vorrei sapere anche in prospettiva quali, diciamo, interessi o comunque finalità l'amministrazione nel perseguire un lavoro di monitoraggio costante dell'area cittadina. Un'altra domanda riguarda le spese previste per l'illuminazione pubblica LED e quali risparmi si attendono. Anche questa è una tematica sicuramente importante che potrebbe interessare i componenti di quest'Aula. Poi sentivo parlare anche di risorse in merito all'antifecondativo per piccioni per casi critici. E io qui vorrei segnalarle, Assessore, che proprio qua accanto, vicino a Palazzo Tursi, in piazza Portello 2, vi è una vera e propria piccionaia, nel senso dove secondo me si dovrebbe intervenire. So che non è questo il contesto, però parlando dell'argomento mi preme segnalare questo perché i cittadini più volte mi hanno evidenziato questa problematica. Vi è un attico dove quotidianamente ci sono migliaia di piccioni, e non sto esagerando, e tutto questo rende impossibile la coabitazione con i palazzi vicini o appunto i residenti che frequentano quei posti, tra l'altro anche coloro che usufruiscono dell'ascensore per arrivare poi a Castelletto. Per adesso mi fermo, mantengo qualche minuto per poter magari porre ulteriori osservazioni nei prossimi momenti di questa commissione. Grazie.
Aspetti, assessore. Facciamo prima tutta una serie di interventi, perché sennò. Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Intanto buongiorno Assessore, grazie per l'illustrazione, un ringraziamento, un saluto anche alle direzioni presenti. Allora, parto con una domanda, perché lei durante la relazione che ha fatto ha parlato anche che all'interno di una delle voci inserite c'era anche una voce legata all'affitto di aree per la questione dello smaltimento dei rifiuti, se ho capito bene c'era qualcosa del genere. Perfetto, non l'ha detto, allora è la domanda che le faccio io. Visto che è uno degli ultimi casi che a seguito anche delle ultime perturbazioni ci sono state delle situazioni dove per poter stoccare materiale tipo fango e detriti c'è stata anche da parte di Aster un po' di difficoltà, volevo sapere se in previsione come amministrazione ci sono delle spese destinate anche all'affitto di aree che possano essere adibite a questa, a delle fasi emergenziali per poter appunto far giacere del materiale che si può recuperare a seguito di eventi di, atmosferici come appunto le piogge. E mi ha anticipato il collega precedentemente quando ha parlato delle centraline. Anch'io le pongo questa domanda per quanto riguarda la questione delle centraline, la previsione dell'impegno di spesa che ha pensato il Comune a fronte anche delle tante richieste che vengono dal territorio, ma anche in relazione ai vari confronti che ci sono stati all'interno di quest'Aula e promossi da diversi colleghi su questo tema. E ultima domanda che le faccio, poi vediamo successivamente, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Volevo un attimo capire da lei, Assessore, perché non so se possa fare direttamente a lei questa domanda piuttosto che un altro assessore, però visto che comunque parliamo di politiche energetiche, il futuro della città nel rispetto a City Green Light, e quindi anche se può dare qualche indicazione politica di quello che avete adesso in mente come amministrazione rispetto a questo tema. Mentre sulla parte legata proprio al potenziamento dell'illuminazione, e veramente ringrazio i tecnici perché negli anni ho avuto occasione proprio di vedere il grande lavoro che c'è dietro, le tante richieste che ci sono e l'impegno da parte dell'amministrazione di poter man mano arrivare a raggiungere gli obiettivi, di soddisfare tutte le richieste e tutte le esigenze che ci sono rispetto alle segnalazioni che vengono fatte, capire se rispetto al potenziamento dell'illuminazione c'è un ampliamento di fondi a bilancio oppure no. Mi fermo qua, poi ovviamente mi riservo di riintervenire.
Prego, commissario avvenente.
Grazie Presidente, grazie all'assessore e dirigenti e funzionari presenti quest'oggi qui in commissione. Volevo porre all'assessore alcune domande. Ella ci ha detto che oggi parliamo di aspetti più legati di carattere economico, ma visto che lei è qua, se non travalico troppo, le pongo delle domande. Se riterrà di darmi risposta, bene, se no le faremo in un'altra commissione. Quando ci sono le bombe d'acqua in questa città, succede spesso e volentieri che i rivi scarichino in mare tonnellate di legname, le quali vengono immediatamente spiaggiate sui litorali genovesi, siano essi pubblici che privati. Prima, se non ho colto male un passaggio della sua relazione, parlava proprio delle risorse necessarie per fare questi interventi di pulizia. Parte che sarebbe carino dire che questo tipo di intervento avvenisse, non dico immediatamente, perché per carità, ma con un lasso di tempo abbastanza ragionevole, perché spesso e volentieri poi la rimozione viene lasciata anche a dei gruppi di volontari meritori che sviluppano questa attività di rimozione di questo materiale. Quindi le chiedo se come dire, si può razionalizzare questo tipo di servizio per renderlo più efficiente. Un'altra questione, le faccio un esempio molto pratico così è di facile comprensione per tutti. Fino a qualche tempo fa, un po' di anni fa, in occasione delle manifestazioni organizzate dai CIV, dalle Proloco e quant'altro, Amium metteva a disposizione dei bidoni per la raccolta differenziata, in modo che le persone che si recavano in queste sagre, dopo aver consumato il cibo, che sia esso le focaccine di crevere, che sia esso la focaccia, il pesto di pra, la farinata di pegli, le porto gli esempi più classici, conosco meglio, e conferiva già in maniera differenziata. Poi a un certo punto si sono inventati che questa cosa non si può più fare e non si è mai capito la ragione vera, perché ha dei costi, ma a quanto mi risulta queste realtà pagano oltre che l'occupazione a suolo pubblico, anche un surplus ad Amio per l'incremento del servizio. Il risultato di questo ostracismo è che la gente, consumato il pasto, distribuisce in ogni dove sul territorio questa roba qua. Questo comporta poi successivamente un costo ulteriore per Amio, perché è costretta a mandarci degli operatori ecologici a spazzare in ogni dove, nei rebighi più reconditi del territorio. Mi sembrerebbe più ragionevole, come dire, riprendere le vecchie abitudini, perché in questo modo si darebbe un segnale anche di civiltà e di educazione alla raccolta differenziata nei confronti dei cittadini. Poi, visto che abbiamo qua dottor Prandi, dottor Varruccio, anche in qua approfitto, faccio un paio di domande. Ricordo che nel passato mandato era stato fatto un intervento che ritengo ancora oggi valido, che era quello del censimento di tutte le 90.000 caditoie presenti in giro per la città. Era stato fatto un bando per la pulizia almeno una volta all'anno di queste caditoie. Volevo sapere se nell'ambito degli aspetti ambientali che afferiscono alle sue competenze ci stanno anche questo, oppure se devo rivolgermi ad altri assessori. Avevamo avviato un percorso, però non eravamo riusciti a portarlo a compimento, il dottor Prandi ne ha perfettamente a conoscenza, per fare una cosa analoga anche per le colonnine antincendio, perché in giro per la città ce n'è una quantità notevoli. È successo un incendio da qualche parte per la città, arrivano i vigili del fuoco, si attaccano alla manichetta e non funziona. Allora, dato che la nostra città ha un'orografia particolare, strade strette, salite, discese e quant'altro, forse varrebbe la pena di portare a compimento questo tipo di progetto e riuscire almeno una volta all'anno a far fare una visita dai tecnici per verificare la piena funzionalità delle colonnine, sia quelle rosse esterne, sia quelle che sono ad oggi nei tombini nel sottosuolo. Poi l'assessore ha fatto un accenno all'intervento di prevenzione della proliferazione dei muridi. Poi possiamo chiamarli muridi, possiamo chiamarli topi, ma sempre ratti sono, insomma. Ammantiamo di nobiltà una razza di topi che ci sono stati resi simpatici da Walt Disney attraverso la figura di Topolino, ma insomma nella realtà sono infestanti e creano un sacco di problemi. Volevo sapere un po' più nel dettaglio che, oltre alle cifre che vengono stanziate, so che per esempio nel centro storico sono state fatte delle campagne molto puntuali, mirate, insomma, che hanno dato anche degli ottimi risultati, se nel resto della città si può, come dire, trarre esperienza da quello che è stato fatto e esportare in tutta la città, ovviamente per fasi successive, perché questo ha dei costi, di quell'esperienza per cercare di limitare i danni che questi animali fanno. Poi sempre, anche qua, la prego di guardare bonariamente a queste mie domande, se ribadisco, se non sono sue, me lo dirà, riguardo alle risorse per i monitoraggi degli sversamenti dei torrenti dei rivi. Publio Cornelio Scipione, detto anche l'Africano, ripeteva reiteratamente nel Senato romano, delenda Cartago, a forza di rompere le scatole ai senatori, finalmente Roma si decise e mandò la spedizione che rase al suolo Cartagine. Io continuerò a fare questo, ho provato a farlo quando ero assessore, non ci sono riuscito in pieno perché le risorse erano quelle che sono, spero che lei sia più fortunata di me, perché le risorse per i monitoraggi di Bocca d'Asse e di Pria Rogia ci sono già. Abbiamo ricevuto sollecitazioni dal difensore civico proprio in quest'aula per fare in modo che anche la zona della foce del rio Rexello a Pegli possa essere monitorata opportunamente, specificatamente tutta la zona a monte, per capire chi abusivamente, sia consapevolmente che inconsapevolmente, sversa le proprie fognature, di fatto mettendo a repentaglio il recupero della balneazione che abbiamo riconquistato con tanta fatica circa 10 anni or sono. mi riservo di fare un ulteriore intervento sulla questione degli interventi di manutenzione non programmabile degli impianti di illuminazione pubblica, perché anche questo è un argomento molto interessante. Grazie, buon lavoro.
Prego, commissario Falcone.
Grazie Presidente e grazie Assessore per essere qua e quindi nell'ottica dell'accoglimento di domande e quindi formulazione di risposte. Allora, io parto e mi riaggancio a quello che è stato, diciamo, a una parte di quello che è stato appena detto dal commissario avvenente, e soprattutto in relazione alle centraline idriche, perché voglio dire, queste rosse che forniscono acqua, che sono anche diciamo utili, che lui diceva di dare la manutenzione sia a quelle sopra che a quelle, diciamo, sotto nei tombini, per quanto riguarda le varie situazioni. E quindi volevo chiedere se è stato anche diciamo pensato alla... Ora, è un argomento che abbraccia forse più deleghe, quindi è inter, però per quanto riguarda l'utilizzo da parte poi di acqua per pulizie e quant'altro, occorrerebbe appunto mapparle per sapere dove potrebbero fare, se è una, diciamo, un camioncino perché fa del lavaggio, al di là della scorta che si porta, potrebbe avere la necessità, perché magari per un imprevisto non finisce, di fare un ulteriore rifornimento e quindi avere una mappatura diciamo dove sono funzionali. Quindi è importante per me anche questo come informazione. Poi le volevo chiedere, guardando nei fogli che ci sono state date, al primo prospetto, nella seconda riga, parliamo di ambiente 151, nelle note la parte finale dice: partecipazione mediante versamento di una quota annuale al funzionamento della segreteria tecnica di Città Metropolitana per la parte rifiuti. Quindi, se può darmi qualche indicazione diciamo in merito a come avviene questa, diciamo, questa interazione. Poi è chiaro che la derattizzazione è un problema che sostanzialmente, diciamo, ci preoccupa. Non le nascondo che ho ricevuto qualche segnalazione, voglio dire, da come mi è stata presentata è come se ci fosse stata, diciamo, una nuova invasione, o meglio, le esche, la derattizzazione messa in corsa sembrerebbe che abbia cominciato ad avere un calo nell'efficacia, un calo nell'efficacia, quindi, come dire, in alcuni posti ci sono le esche, però come dire, non fanno più l'effetto che hanno fatto all'inizio. Quindi adesso io su quello le dicevo. E poi sempre nello stesso prospetto, alla voce 2410 tutela animali e sanità, ci sono 7500, se può darmi un'ulteriore specifica a cosa si riferisce, diciamo, questa piccola cifra. Poi c'è anche invece nelle politiche energetiche, diciamo, sarebbe, però questo esula dal contesto di oggi, sarebbe anche necessario fare una commissione dando una specie di mappatura dei palazzi, degli uffici dove l'efficientamento è stato già iniziato, terminato, e avere un po' un quadro, diciamo, di quello che è stato il lavoro. Dicevo, nella seconda parte del prospetto, direzione delle politiche energetiche, a un certo punto si legge anche che si provvede alla manutenzione ordinaria e alle riparazioni degli impianti del Teatro Carlo Felice, con successivo rimborso al Comune da parte della Fondazione dei costi sostenuti. Questo però in una prima lettura, perché poi sicuramente c'è una spiegazione tecnico-logica e anche, diciamo, procedurale, però cozzerebbe con il discorso che, come dire, facciamo i lavori e anticipiamo i lavori, ci facciamo pagare i soldi e poi noi diamo i contributi alla fondazione. Quindi volevo queste delucidazioni. Grazie.
Prego, assessore. Ah no, aspetta, scusi, l'ho vista dopo, scusi. No, prego, commissario Bordilli.
Assessore, buongiorno. Innanzitutto le chiedo scusa, sono arrivata un pochino dopo, le chiederò se può gentilmente ripetermi soltanto la parte sul canile, che so che ha detto qualcosa, le chiedo scusa se può ripetermelo gentilmente, grazie. Poi invece chiedo due cose, una sul progetto sfratto, che è un progetto cominciato direi nel 2022, se non ricordo male, 21-22 comunque, cioè nella zona centro storico, e capire un attimo come siamo messi. L'altro, faccio sempre riferimento un po' a, cioè, l'esperienza mia con la SMA delega centro storico, che è quella che mi ha consentito un po' di entrare più nelle materie sue, in questo senso, questione delle nuove luci LED obbligatorie, dovute per c'è normativa UE eccetera. Abbiamo capito che queste luci, se vengono messe all'interno delle stesse luci che vi sono ora, portano un beneficio molto visibile nelle diciamo strade strette, nei vicoli. Invece nelle strade più larghe, sicuramente se si vanno a mettere al posto, come si è fatto, al posto delle vecchie luci, quelle LED, come dicevo, nelle strade larghe si crea invece quasi un senso di maggior buio. Quindi volevo un po' comprendere se avete già nello studio, vostro, l'inserimento di nuovi punti luce, quindi un più, ecco, proprio penso ai lungomari, penso alle passeggiate, ma detta banalmente nell'area centro storico, come dicevo, nei vari vicoli c'è molta più c'è luce, più insomma senso di c'è luce, su c'è Piazza Banchi, tanto per parlare sempre di una insomma, zona del nostro centro storico, invece spesso questa, questa sostituzione soltanto dei punti luce senza metterne nuovi ha creato invece un po' un insomma, senso di maggior buio, tra virgolette. Quindi volevo un po' capire se c'è una progettazione, se sì, da dove si parte, e c'è l'analisi che sono state fatte. Le chiedo poi magari dopo altre cose. Grazie.
Prego, assessora, la parola. Niente, stavamo scherzando. C'è prima il commissario Romeo. Ancora, scusa.
Sì, grazie Presidente. Ma vorrei fare alcune domande e poi anche qualche osservazione. Allora, volevo chiedere in primis, visto che è considerato che il fenomeno dei roditori in città è un fenomeno davvero maiuscolo, nel senso che tutti quanti noi ne siamo testimoni, ognuno nel suo territorio, volevo chiedere rispetto agli anni precedenti quante risorse sono state stanziate rispetto, questa amministrazione quante ne dovrà stanziare rispetto al fatto che da alcuni dati che ho mi risulta che in passato sia stata AMIU, o meglio, il comune ha commissionato il posizionamento di trappole, anti-roditori in misura inferiore rispetto agli anni passati. Mi pare si siamo dai 10.000, siamo passati a meno di 2.000, quindi volevo chiedere se questo dato è un dato reale, è quello passato ovviamente, e volevo anche chiedere appunto se rispetto a questo problema che molti di noi nei nostri interventi abbiamo evidenziato, questo nuovo ciclo amministrativo che impegno di spesa può mettere in campo. Poi nella sua analisi, assessora, io ho sentito la sanzione legata al mancato raggiungimento dell'obiettivo sulla raccolta differenziata, che sono 250.000 euro, Ecco, diciamo che a me piace evidenziare che questa cosa è, diciamo così, abbastanza indicativa. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi, quindi il AMIA ha dovuto pagare questa sanzione. È indicativa di tante cose, rispetto al fatto che non si hanno avuto e non si è data ad AMIU, non sono stati dati ad AMIU gli strumenti per poter in qualche maniera, come dire, organizzarsi. Se il collega Frigero si sposta lo vedo un po' meglio. E, diciamo, sono venute meno risorse e strumenti per poter, come dire, ampliare quello che era la possibilità della raccolta differenziata. Quindi questo secondo me è abbastanza indicativo, utile a costruire una prospettiva che non c'è stata fino ad oggi. AMIU non è stata dotata di aree per fare cose e quindi siamo al palo anche per questo dal punto di vista delle percentuali. Poi volevo chiedere anche, perché alcuni dati un po' li conosco, ho sentito parlare, chiedere dal collega avvenente rispetto alle abitudini che un tempo si avevano sulla collocazione di alcuni contenitori, sulle manifestazioni e quant'altro. Beh, noi tutti sappiamo che AMIU è un'azienda legata al comune con un contratto di servizio. Il contratto di servizio prevede alcune cose, altre non le prevede e chi le chiede le deve pagare. Molto spesso le associazioni ovviamente non hanno risorse per farlo e quindi bisogna vedere se in passato il comune ha avuto, come dire, questa sensibilità economica di pagare AMIU per fare questo servizio, secondo me. Ho sentito anche parlare degli autospurghi. Io volevo, come dire, anche mettere a conoscenza di alcune situazioni che si sono verificate negli anni. Sì, è vero, c'è stato un bando per la pulizia delle cadite in città, un bando che di fatto ha smantellato il servizio autospurghi che aveva AMIU per darla a un'azienda, a una ditta, mi spingo a pensare, perché non penso che sia proprio un'azienda ben strutturata, che lavora come lavora. E anzi vi invito a verificare un po' sul campo le condizioni in cui lavorano queste aziende. Questo depotenziamento è avvenuto, visto che molto spesso si comunicano le eccellenze fatte dalle precedenti amministrazioni. Ecco, questo è un altro, è una di quelle cose che è servita a depotenziare un servizio. Per quanto riguarda sempre il depotenziamento di alcune strutture di AMIU, io ricordo che il progetto fallimentare di raccolta differenziata, quello dei famosi 30 milioni, non solo porta con sé il fallimento di quel progetto, ma porta anche, come dire, una mancata prospettiva, perché guardate, quel progetto prevedeva l'installazione di un X numero di contenitori. Adesso in alcune aree della nostra città ci sono questi contenitori e di fatto è stata bloccata la fornitura dei contenitori vecchi perché si pensava al nuovo progetto. Quindi il nuovo progetto è stato bloccato, la nuova fornitura è stata bloccata, quindi ci troviamo con mezza città con i contenitori nuovi, che è un progetto mezzo morto, e con l'altra mezza città con i contenitori rotti che non si possono sostituire perché non c'è più la fornitura. Quindi anche questo, come dire, è una cosa che, come dire, è successa quando governavano quelli bravi. Poi volevo citare, sentivo che qualcuno chiedeva le risorse da mettere in campo per il contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ingombranti. Ecco, anche qui AMIU è stata depotenziata molto, perché aveva in sé una... Prego?
Che la commissione AMIU sarà, cioè, le chiedo di rimanere attinente a quello che è l'oggetto della commissione adesso, che riguarda specificatamente a me, in transizione ecologica e igiene.
Basta, mi fermo, io ho sentito parlare di questi argomenti.
Visto che poi avremo anche quella su AMIU.
Va bene, allora mi taccio e lascio.
Grazie.
Grazie a voi.
Commissario Chiarotti, prego.
Cercherò di fare domande puntuali rispetto alla relazione dell'assessore e alla presenza del dirigente Prandi. facciamo finta di parlare a un bambino di 4 anni così la capisco bene. Voglio sapere sostanzialmente sul comparto animali critici quanto è stato stanziato sia rispetto all'anno passato e se pensiamo di, e ci immaginiamo di aumentare il plafond visto anche la criticità, non sono solo roditori purtroppo, ma tutto quel comparto che appunto il Comune identifica con animali critici, perché per esperienza personale da consigliere del municipio nella passata, soprattutto negli ultimi anni della passata amministrazione, ho avuto molte difficoltà a trovare risposta rispetto a questo grave problema che affligge la città. La seconda è capire in extra plafond rispetto al contratto di servizio di AMIU quanto stanzia, ho pensato, pensiamo di stanziare per quello che il consigliere Venente parlava, la fatta romantica, però una delle criticità maggiori sulle mareggiate è che lo smaltimento del rifiuto proveniente dalle mareggiate stesse diventa poi tante volte problematico farlo, e quindi poi che intervenga AMI o chi per esso ha bisogno di un plafond che secondo me è ridotto. Lo dico anche in funzione del fatto, e non per parlare di AMI che ne parleremo fra una settimana, lo dico anche perché so che state giustamente lavorando con i territori rispetto al piano annuale dell'attività dell'azienda e sarebbe interessante capire l'extra plafond, quello che lei ha menzionato nella sua relazione, cioè tutto quello che si chiede ad AMI di fare, che non è previsto nel contratto di servizio, ma una volta che si rimodulano il piano annuale dell'attività dell'azienda, sarebbe interessante capire, se può darmi questa indicazione già oggi, la differenza che ci immaginiamo tra quello che ha richiesto extra servizio e quello che potrebbe, diciamo, ricomprendere il piano annuale dell'attività dell'azienda. Una notazione rispetto a quello che un po' in maniera confusa è stato sentito dai consiglieri. Lo dico perché per esperienza personale io andai da presidente del municipio a provare a fare un accordo con l'allora dirigente di AMIU, Tiziana Merlino, era la direttore generale, e rispetto anche all'attività delle associazioni che vanno tante volte in sofferenza perché quel servizio gli viene detto, chiedete ad AMIU, AMIU ti manda da Prandi, Prandi ti rimanda da AMIU, AMIU, e alla fine il rifiuto rischia, in senso generale, l'attività di raccolta rifiuto e pulitoria rispetto all'attività dell'associazione rischia di rimanere in evaso. Semplicemente si potrebbe tornare a, diciamo, fare in modo che, anche per stimolarla, la raccolta differenziata fosse come quando ho fatto l'accordo, che poi sapevo essere stato mutuato sugli altri 8 municipi, ma adesso non ne ho notizia. Vale a dire che AMIU metteva in conto una serie di servizi rispetto all'attività delle associazioni, se facevano la differenziata, tutto quello che era afferente alla differenziata, la raccolta non veniva pagata, perché veniva pagato all'azienda la fornitura dei contenitori e il loro svuotamento e la pulitoria delle aree interessate, ma non, in caso di fornitura di contenitori differenziate, gran parte del servizio era gratuito per stimolare la differenziata, magari facendo partecipare AMIU durante la manifestazione a promuovere insieme al Comune di Genova la buona cultura della cultura differenziata, della raccolta differenziata. Questo potrebbe essere un modello che secondo me, quando si fa di conto, bisogna tenerne conto, perché potrebbe essere un modo per stimolare, visto anche il territorio genovese che è ricco di tessuto associativo, che produce un sacco di manifestazioni, sarebbe interessante cercare di metterlo a regime, anche perché l'associazione risparmia, ma è stimolata anche a fare molto di più la raccolta differenziata. Questo lo dico anche perché poi l'extra plafond, perché quello non è fuori contratto di servizio, potrebbe essere che sia un costo che ricada poi sul comune, anche se poi l'associazione dovrebbe pagare direttamente l'azienda. Però se si protocollasse il fatto che la fornitura, una volta che l'associazione si impegna a differenziare in maniera puntuale, lo smaltimento fosse gratuito, solo la differenziata, tutto il resto potrebbe essere anche un costo sostenibile dell'associazione. Grazie, mi riservo di intervenire dopo.
Prego, commissario Avvenente.
Grazie Presidente, ma 10 secondi, volevo chiedere, se l'assessore me lo consente, al dottor Prandi, di poter dichiarare prima dell'individuazione di queste aziende che fanno adesso la pulizia delle caditoie, se si può dire quanto costava ogni singola caditoia quando il servizio era di Amio e quante se ne pulivano in un anno, e poi cosa è successo quando con il nuovo costo e il nuovo numero di pulitoria. Chiudo dicendo, ma non in polemica con nessuno, men che meno con il consigliere Romeo, che rispetto perché lavorando in Amio la conosce bene questa cosa. Il problema è quando le associazioni per fare queste cose pagano un ulteriore costo per, diciamo, per la pulitoria dell'area, ma i bidoni non gli vengono comunque messi. Grazie.
Prego, commissario Maresca.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Grazie direttore. La mia è una domanda breve, però importante. Credo che diciamo quello di cui abbiamo sempre parlato anche con l'assessore Pericu qua sopra è il termovalorizzatore. Io volevo sapere se questa giunta con delle risorse extra plafond possa portare anche un nuovo fare uno studio al di là delle competenze che ovviamente sono poi con Regione Liguria e gli altri enti competenti, per capire quali sono i costi benefici di un termovalorizzatore, qual è la possibilità anche di risparmio energetico dal punto di vista delle bollette stesse della città di Genova, per evitare che i nostri rifiuti, questo ormai lo sappiamo tutti, vadano a finire nei termovalorizzatori di Brescia o di altre città italiane, producono quell'energia abbattendo i costi di numerose famiglie. Ecco, questa è obiettivamente una delle battaglie su cui io sono sempre pronto a confrontarmi, perché ritengo che una città moderna come Genova, una città che vuole crescere, debba avere un termovalorizzatore, capire anche quali aree insieme ovviamente a Regione Liguria, perché avevamo parlato anche di Regione Liguria, quali aree potessero essere idonee per ospitare un impianto del genere, e capire se Scarpino possa essere una di quelle aree. No, non è una domanda precisa la mia, io voglio sapere, no, la mia è una domanda precisa. No, io la mia è una domanda precisa per capire dalla giunta se Scarpino può essere un luogo che può ospitare eventualmente il termovalorizzatore, oppure è meglio che ci siano altri luoghi anche fuori Genova, per carità, che possano consentire alla nostra città però di usufruire. E fuori Genova ci sono tante aree, tante zone che sono anche di altri enti che possono essere considerate idonee per un termovalorizzatore. Io volevo sapere se il Comune di Genova è intenzionato in questi anni a puntare su un termovalorizzatore, oppure non è intenzionato a puntare su un termovalorizzatore. Mi sembra una domanda lecita che chiedo all'assessore della Sesta Città d'Italia e a questa giunta.
Commissario Gandolfo, prego.
Ora, non capisco come mai dal campo del progresso, del campo largo, c'è tutto questo imbarazzo sul termovalorizzatore o su una domanda fatta dal consigliere Maresca. Non ne capisco nel senso tutto questo rumore e questa problematica, visti anche comunque le parole del nostro sindaco al riguardo, e giustamente il consigliere Maresca chiede e fa questa domanda. Non che voglio fare l'avvocato del diavolo, ma giusto solo che faccio questa riflessione a microfono aperto e non ne capisco tutto questo problema. Grazie, intanto ringrazio comunque gli assessori e gli uffici e qui pongo qualche altro tipo di domanda, giusto da avere un attimo di contezza sull'argomento di oggi e da avere qualche risposta anche proprio in virtù dei documenti che vorrei preparare. Allora, sentivo un po' parlare anche dagli altri consiglieri e questo mi ha diciamo, dato spunto un po' sull'argomento, quello che riguarda diciamo, della presenza dei roditori, dei topi e dei ratti in città. Io le chiedo a lei, assessore, se abbiamo intanto una contezza ad oggi della problematica. I cittadini devo dire che si sono sempre un po' lamentati su questo argomento, poi siamo anche una città di porto, quindi abbiamo sempre avuto un po' delle difficoltà oggettive. Io credo anche che in questi anni comunque di una città, che diciamo che finché c'è stata la giunta di centrodestra, una città in evoluzione, cambiamento e di cantieri, e ovviamente si sanno che quando ci sono i cantieri purtroppo aumenta la presenza di roditori. Io mi ricordo quando ci sono stati ad esempio i cantieri, diciamo, e le impalcature soprattutto in una parte ben precisa di Galleria Mazzini, tanti cittadini si lamentavano di una presenza continua di roditori, ma giustamente, perché anche devo dire che oggettivamente parlando mi capitava, passando di lì per il lavoro, di vederli anch'io, ecco. E le volevo chiedere se c'è sempre, ma forse l'assessore, non ricordo male, lei un po' ne aveva già parlato in un'interrogazione, in una commissione, ma se c'è sempre il progetto sfratto, che era una cosa che aveva introdotto e parlato il allora assessore Campora. Mi ricordo che mi aveva risposto a un'interrogazione che addirittura con il suo assessorato c'era anche proprio una figura addetta specifica, diciamo, esperta in materia, ora non vorrei definirlo topologo, però nel senso di sicuro una persona che, e non so se ancora oggi è presente, ma anche perché io all'epoca mi ricordo che avevo fatto un ordine del giorno in merito, proprio durante le sedute del bilancio, per implementare e portare avanti questo progetto. E le chiedo anche, assessore, se dà dei riscontri però positivi, perché poi chiaramente io potrei anche ripresentare questo ordine del giorno in questa sessione di bilancio, se però poi non abbiamo dei numeri però confortanti, allora magari cambiamo progetto. Ecco, io questo glielo volevo chiedere in virtù proprio del fatto che se dobbiamo introdurre magari i fondi del nostro bilancio comunale su questo tipo di progetto e argomento, e se effettivamente dà dei riscontri positivi, glielo chiedo a lei, assessore, così almeno da eventualmente poi valutare che tipo di intervento fare al riguardo. Un altro argomento che le volevo chiedere, penso che sia questa la seduta corretta e la delega, diciamo, più consona, riguarda i nostri depuratori. Ne avremo altri modi in altre sedute. Chiedo, io infatti, se posso sapere, ecco, su questo, se diciamo, avevamo già fatto anche, mi sembra, una commissione già in diciamo questo nuovo ciclo amministrativo. Io volevo chiedere a lei, assessore, se diciamo verranno utilizzati o meno fondi del nostro bilancio per quanto riguarda i depuratori, se abbiamo anche delle implementazioni sotto questo aspetto, perché tante volte ci capita che ci segnalano i cittadini che ci sono dei malfunzionamenti. Abbiamo vissuto anche parliamo di incidente ambientale tra virgolette, perché non vorrei utilizzare termini sbagliati, che se non ricordo male prendeva la spiaggia di Priarugia nel municipio Levante, e quindi volevo chiedere insieme a lei se ci sono stati al riguardo degli interventi e se verranno utilizzati dei fondi del nostro bilancio per i nostri depuratori, e se sì in che termini. Grazie.
Commissario Gambino.
Una cosa rapida, perché mi sono perso alcuni passaggi e forse magari è stata detta. Per quanto riguarda gli ecoincentivi per le rottamazioni auto, se sull'anno prossimo o sugli anni a venire ci sono dei fondi nostri oppure regionali o nazionali che permettono, visto che saranno delle esclusioni progressive per quanto riguarda le vetture, se è prevista appunto la possibilità di attingere e in che modalità, perché so che comunque in passato molti lamentavano la difficoltà di attingere a questi fondi.
Commissario Mascia.
Sì, grazie Presidente. Io volevo fare alcune domande che riguardano innanzitutto il rilevamento, i sistemi di rilevazione della salubrità ambientale sul territorio e quindi gli investimenti che l'amministrazione intende effettuare su questa direttrice, che è sempre più importante perché spesso e volentieri si pensa che le telecamere e gli strumenti di rilevamento sensoriale siano volti alla, diciamo, a presidiare la sicurezza. In realtà ci sono ormai degli strumenti che consentono sul territorio di rilevare la qualità dell'aria, di rilevare anche eventuali, diciamo, anomalie nella qualità dell'aria, e questi strumenti si estendono ovviamente a tutti gli elementi che sono anche l'acqua, quella che scorre in ciascuna delle nostre case, quindi anche l'acqua, la terra, quindi la qualità anche del terreno, che sappiamo che in una zona ed un territorio particolarmente delicato dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico potrebbero essere anche utili a prevenire dei fenomeni franosi o comunque a implementare un maggiore presidio, e anche sul versante ovviamente del fuoco i sistemi antincendio, già adesso lo sappiamo, si affidano spesso e volentieri a dei sistemi automatici di rilevazione dei fumi e della presenza lì. Ora, io ovviamente non pretendo che con la bacchetta magica da un momento all'altro si passi ad un sistema di presidio del territorio particolarmente complesso come quello genovese, però credo che anche sulla base di quegli spunti che ad esempio il direttore Prandi ben conosce, che sono pervenuti da diversi investitori che sono anche molto ben disponibili a esercitarsi o sperimentare nuove forme o ulteriori forme di rilevazione della salubrità ambientale anche sul territorio genovese, credo che un'attenzione strategica a questo tema possa essere dedicata. È chiaro che l'attenzione strategica poi si deve tradurre anche nell'allocazione di risorse ad hoc o quantomeno nella non chiusura delle porte a chi vuole investire e sperimentare magari a spese sue, perché poi il problema è anche quello, anche se sono perfettamente conscio che trattandosi di un tema particolarmente sensibile e delicato non si può ovviamente dare le mani, le chiavi in mano della città sotto questo profilo al primo che capita, e quindi sono necessarie delle procedure di evidenza pubblica, cioè necessaria il coordinamento con l'ARPAL e con tutti gli enti che a diverso titolo presidiano anche la salubrità e la salute ambientale. Un altro aspetto che credo sia importante sviluppare sia quello della sostenibilità anche ambientale. Come sapete Genova ha vinto un premio che è quello della Istanbul Environment Friendly City Award nel novembre del 2024, non per merito mio come assessore allo sviluppo economico sostenibile, ma per merito della direzione dello sviluppo economico, e questo premio è valso alla soddisfazione di tutti gli indici di sostenibilità anche in previsione degli obiettivi di Genova 2030 e 2050. Questo premio la dice lunga sulle potenzialità che abbiamo anche di offrire, diciamo, le best practice a livello internazionale che corrono lungo due direttrici importantissime, che sono: una, la lotta allo spreco alimentare. Da consigliere comunale nella prima consigliatura dal 2017 al 2022 mi sono fatto promotore della riduzione della TARI a favore di chi dona il cibo invenduto, da cui poi è nata l'esperienza di Ricibo, quindi una, diciamo, domanda che vorrei fare riguarda proprio lo stato dell'arte di questa esperienza della lotta allo spreco alimentare. E io devo dire la verità che quando l'avevo promossa immaginavo che potesse essere, diciamo, una lotta allo spreco su scala anche dei negozi di prossimità, negozi di vicinato. So poi che in base anche alle economie di scala e alle convenienze ovviamente è chiaro che più è la quantità di cibo che viene donato, più è lo sconto della TARI e la riduzione della TARI. In ogni caso so che, insomma, poi alla fine il cibo che viene sprecato e che non viene sprecato per la maggior parte proviene dalla grande distribuzione, l'odiosa amata grande distribuzione. Ma in ogni caso, se ci fosse appunto su questo tema la disponibilità della amministrazione non solo a continuare quanto già fatto ma anche a implementarlo e rendere ancora più capillare, magari in asse con il Banco Alimentare, questa lotta allo spreco alimentare anche presso gli esercizi commerciali, non sarebbe male e forse potrebbe essere anche uno strumento in più per evitare una sovrabbondanza di materiale organico poi non solo da raccogliere ma anche da smaltire. Su quest'ultimo profilo tocco anche il tema del vestiario, perché è un altro tema che mi è particolarmente caro e che riguarda in particolare sia il progetto che prima era in carico allo Staccapanni e adesso invece è in carico, se non erro, a Umana, o se non erro, quindi volevo capire in che, diciamo, stato dell'arte versa questo particolare tipo di raccolta di beni, non rifiuti, ma beni che possono essere destinati legittimamente alle persone più bisognose, anche tenuto conto il fatto che io sono ancora scioccato dalla, diciamo, da quella commissione in cui venni a scoprire, e c'era ancora il precedente gestore, che buona parte del materiale, forse la maggior parte dei vestiti che venivano diciamo in buona fede consegnati dai cittadini genovesi pensando di aiutare, diciamo, qualche persona bisognosa, in realtà venivano poi stoccati all'ufficio delle dogane, dove, essendo comunque rifiuti non smaltibili e non sanificati, venivano destinati poi per lo più alla distruzione. Quindi chiedo anche su questo versante in che stato sia il progetto, appunto, di Umana, della raccolta dei vestiti, dove vadano a finire questi vestiti, perché questo per noi è importante presidiarlo, e quali tipo di investimento vogliamo, diciamo, dico vogliamo perché mi sento che queste partite siano di tutta Genova, a prescindere dalla destra, sinistra, centro, sopra e sotto, e da chi governa o da chi è l'opposizione, ma credo che sia importante a livello strategico investire lungo questa direttrice, perché Genova può veramente diventare una capitale a livello internazionale di un Circular Value Forum che è in grado di attribuire un valore alla sostenibilità e alla cultura della risorsa piuttosto che quella del rifiuto. Non ci possiamo più permettere di alimentare la filiera dei rifiuti e della raccolta e dello smaltimento. Non entro polemicamente nel discorso del termovalorizzatore sì e termovalorizzatore no, a riprova della mia perfetta buona fede e disponibilità a ragionare, ma la politica del zero waste, che non sarà mai zero, ma comunque credo che sia un obiettivo, passa per il long use e il reuse anche dei vestiti, oltre che della possibilità ovviamente di aumentarne il ciclo vitale, non solo per la qualità dei materiali, ma anche per la giusta retribuzione della forza lavoro che c'è dietro i vestiti. Cioè, se noi in buona sostanza continuiamo l'andazzo per cui ci compriamo a 10 euro dei vestiti che magari vengono diciamo confezionati dall'altra parte del mondo sfruttando il lavoro magari di minori, e poi tra l'altro sono vestiti che hanno una durabilità molto relativa, ci facciamo male da soli, perché poi quei vestiti automaticamente, essendo particolarmente caducabili o caduchi, sono praticamente di lì a poco diventeranno dei rifiuti, che rifiuti che dovremmo comunque raccogliere e smaltire. Viceversa, se puntiamo su una maggiore qualità e sulla soprattutto la possibilità di una maggiore utilizzabilità anche dei generi di vestiti, riusciamo a mantenerli in circolo e a renderli utili. Io ricordo, per chi è un po' più, diciamo, in là con l'età, che un tempo i vestiti ci se li passava, anche le scarpe, tra fratelli, soprattutto nelle famiglie un po' più numerose, ma a volte anche tra genitori e figli. Adesso la cosa più rapida, visto che non sono più neanche riparabili, diciamo, neanche le scarpe, perché sono più o meno fatte di cartone, la necessità è quella di destinarli Finisco subito, Presidente, di destinarli, diciamo, alla spazzatura e comprarsene di nuovi. Ecco, io credo che Genova, Assessore, so che lei è particolarmente sensibile sul tema, tutto il lavoro che è stato fatto anche in questi ultimi 3 anni meriti, diciamo, senza tema, diciamo, di voler dare medaglie a qualcuno o a qualcun altro, tanto è un lavoro che sicuramente non ho fatto io in prima persona, meriti di essere continuato anche su questo fronte dell'economia circolare. Grazie, Presidente.
Commissario, prego, Commissario Bruzzone.
Sì, grazie, Presidente. Ma allora parto in realtà una considerazione di carattere generale, un'unica domanda, essendo questa, benché congiunta, una commissione bilancio e quindi il nostro compito è analizzare i documenti forniti per le direzioni indicate dall'assessore Perico, che ringrazio, interni al DUP, quindi questo è l'oggetto della nostra discussione oggi pomeriggio e solo questo. Poi capisco che il bilancio sia trasversale, quindi ci sia anche un po' la tentazione di inserire altre domande perché magari non si ritiene di aver ritenuto una risposta soddisfacente in altri contesti, però questa è la nostra analisi. Allora, il punto di partenza è sostanzialmente quello che viene un po' fuori dalla documentazione allegata raffrontata a quello che era successo, diciamo, l'ultimo bilancio che abbiamo visto, partendo da un elemento secondo me positivo, nel senso che la competenza nel 2025 netta per quel che riguarda l'ambiente era di 1.3 milioni, noi oggi arriviamo a 1.9 milioni, in una situazione in cui va sempre, qualsiasi amministrazione deve rifarsi un po' una difficoltà nel reperire le risorse, quindi se il netto del 2025 era 1.3 milioni e oggi invece partiamo da 1.9 milioni, a mio giudizio è un elemento di per sé positivo, perché significa che si è fatto un lavoro efficace nel reperire le risorse. Quindi questa è, diciamo, la base di partenza. Da questa base di partenza in realtà io ho un'unica domanda, se dobbiamo riferirci agli elementi di spesa, che è l'argomento degli ingombranti. Sappiamo essere un argomento molto sentito, soprattutto in alcune parti della nostra città, penso in particolare ai quartieri collinari. Io vengo da un territorio che ha parecchi quartieri collinari e anche quando eravamo in municipio con l'ex presidente Chiarotti sa perfettamente quanto eravamo, insomma, dietro nel discutere la questione della rimozione degli ingombranti. Io penso che qualsiasi collega abbia avuto un'esperienza municipale con dei quartieri collinari sappia che questo è un argomento molto sentito. Quindi, stante questo elemento, secondo me, positivo di partenza di questa differenza, no, del netto che si mette dall'ultimo a questo bilancio in crescita, la domanda è quanto vogliamo spendere di fatto su questa partita e se vi siano dei progetti in prospettiva, stante, diciamo, il quantum economico che mi dirà l'assessore, insomma, delle iniziative o dei progetti per ridurre questo fenomeno, che in effetti è un fenomeno, oltre che sgradevole, aggiungo criminale in alcuni contesti. Grazie.
Prego, la risposta adesso, se non ci sono altri interventi, all'assessora Perico.
Grazie, buongiorno. Allora, grazie a tutti delle domande. Effettivamente l'intervento, l'ultimo intervento mette anche un po' in luce quello che poi, come vorrei io orientare le mie risposte. Allora, prima risponderò io a tutto quanto mi è stato richiesto dai consiglieri, relativamente poi però alle deleghe che sono state illustrate oggi e quello che è oggetto delle deleghe, quindi non andrò fuori contesto illustrando dei temi di politiche generali che esulano da queste deleghe, perché penso sia necessario concentrarsi su queste, che comunque è un lavoro già imbastito e che l'amministrazione vuole portare avanti, come tante altre cose, ma aiuti a focalizzare la nostra seduta odierna. Ripercorro quindi tutte le domande che sono state fatte, poi chiederò all'ingegner Prandi e all'ingegner Varruccio di integrare rispetto a quello che loro hanno annotato rispetto alle domande. Per completezza però volevo anche riprendere il tema che mi è stato richiesto di ripetere il tema rispetto alla voce tutela animali e sanità, il centro di costo 2410 che prevede, riprendo la scheda, che vedeva la tutela animale e sanità, guardiamo sempre la voce extra plafond e plafond, che è quella effettiva, che non tiene conto di altre parti che sono spese fisse, di 997.000 euro e in questo caso qua sono 635.000 per il canile di Monte Contessa, a cui oggi è stato riattivato il riscaldamento, e attività connesse, di cui sono già impegnati, previsti per il 2026, 574.000 a favore dell'associazione UNA che lo gestisce. E invece i famosi, qua torneremo, 355.000 per gli interventi di contenimento della fauna urbana critica, e abbiamo deratizzazioni dei muri di topi e piccioni prevalentemente. In questo caso sappiamo già che la spesa annua sarà superiore, 450.000, e quindi questo budget dovrà essere integrato. E quindi andrò a dettagliare meglio quando parleremo dell'operazione sfratto e di quello che ha già intrapreso l'amministrazione, prevede di fare per il 2026. Quindi prime domande, consigliere Vaccalebbre, gli introiti, le entrate derivanti dalle sanzioni vanno purtroppo non a noi ma alla polizia locale e quindi lo discuterete con l'assessora Viscogliosi di questa questione, come parimenti il tema della AMIU non le sta più facendo. Il POAM, la sezione POAM l'abbiamo trovata, cioè la sezione della polizia di AMIU, l'abbiamo, come dire, ha ridotto il personale nell'ultimo anno, e così abbiamo trovato la situazione. Stiamo cercando di rinforzarla e renderla attuativa, ma così non è. Quello che riguarda, e con questo anche sfrutto la sua domanda per rispondere anche a altri che hanno parlato del tema del rilevamento dei valori della qualità dell'aria, è una competenza che la regione vede in ARPAL, no? Per cui ARPAL ha un sistema di centraline che rilevano i parametri su tutto il territorio genovese, e tra l'altro la città di Genova è coperta adeguatamente, nel senso che i numeri di rilevamento i punti di rilevamento sono ritenuti abbastanza idonei rispetto al territorio. Si possono sicuramente verificare delle situazioni specifiche che ci richiedono il monitoraggio. Abbiamo già affrontato in consiglio comunale il tema delle centraline di Cornigliano, anche solo a favore del fatto del creare una migliore consapevolezza nei cittadini, oppure di situazioni di inquinamento derivante da polveri e attività industriali, come è successo in Cava Cavalletti, in cui il monitoraggio pagato dal comune, che prevede quindi un rimborso ad ARPAL per questa tipologia di monitoraggio, è ancora in corso e si esaurirà a metà 2026. In questo caso anche queste sono spese che andranno a extra budget, a meno di dirottare delle voci di spesa. Attualmente non ne sono particolarmente previste, se non salvo dietro accordi con ARPAL, che tra l'altro in alcuni casi ha già stipulato la Regione Liguria. Su Cornigliano stiamo discutendo, potrebbe rientrare in un tema di monitoraggio dell'aria avviato già con Regione Liguria e quindi è ancora attualmente. Sull'illuminazione LED lascio poi la parola lì a una partita di domande l'ingegner Varruccio, perché non mi ricordo esattamente il suo tema di illuminazione, mi sembra fosse quanto risparmio ha avuto porta il nuovo sistema di illuminazione LED, ma lascio il tema a lui. E sui piccioni certamente interverremo e è già previsto un budget che però non può considerare la eliminazione di chi dà da mangiare agli animali. In questo senso una seria campagna per evitare che le persone diano da mangiare agli animali nel territorio urbano, come succede nelle principali città europee, sarebbe molto utile e cercheremo metterla in collo a qualche budget che presenteremo nei prossimi giorni. Allo stesso modo, le spese di affitto di aree emergenziali, questo tema è un tema che rientra nel budget che discuteremo la prossima volta di AMIU, cioè cosa le aree logistiche e i costi della logistica che AMIU deve sostenere per poter effettuare adeguatamente il servizio e anche i costi extra servizio. E anche questo un po' esula. E siamo passati un po' alla domanda del consigliere Bevilacqua. Non è un dialogo, vogliono poi riusare i minuti, non lo so perché mi riesce difficile seguire tutto l'iter. Idem, si ripete come prima la domanda del consigliere avvenente riguardo a come AMIU gestisce, e ugualmente ci mettiamo dentro anche il consigliere Chiarotti, che questi suggerimenti di come gestire la raccolta differenziata delle sagre è abbastanza, come dire, un po' fuori tema, riguarda tra l'altro il piano annuale delle attività, cioè un suggerimento che io accolgo con favore evidentemente, però come dire, volendoci concentrare sul bilancio di quest'anno, come dire, esula un po' da quello che si è detto. Allo stesso modo le caditoie sono un tema manutentivo che noi abbiamo affrontato con l'operazione sfratto, col progetto operazione sfratto, perché in alcune zone che sono oggetto della sperimentazione hanno messo una basculante metallica che permette intrappola al topo all'interno del sistema delle fogne, e questa è l'unica maniera, ma nella realtà so che poi c'è un monitoraggio di tutte le caditoie stradali ed è un tema di manutenzione. Però è l'occasione, rispondendo al consigliere avvenente, di parlare un po' di questa operazione sfratto, nel senso che abbiamo trovato dal punto di vista qualitativo un ottimo avvio di sperimentazione del progetto sfratto, che era già stato avviato nel 2024 ma che ha riguardato una piccola porzione di centro storico, grosso modo l'area coperta dalla Design Week genovese, quindi l'area che sta scendendo sulla sinistra della via San Lorenzo. Qui il progetto ha come dire, focalizzato su quali sono gli interventi necessari per fermare la strada ai ratti tendenzialmente, e devo dire, acquisendo competenze e modalità di intervento, hanno ad esempio migliorato il sistema di queste caditoie, dei tombini, del blocco delle caditoie, cambiando il fornitore e aggiustando dei pezzi. Ma la cosa importante è che sulla base di questa esperienza è stata rilanciata l'estensione e il prolungamento della campagna, che si estenderà a tutto il territorio cittadino, andandosi a concentrare sulle parti di centro storico e soprattutto a tutto delle parti di centro storico ecologico anche dei diversi municipi, parliamo quindi di Voltri, di Pegli, parliamo di Nervi, perché abbiamo capito che ci sono, e sulla base delle segnalazioni avvenute su Segnalaci, il problema è persistente ed è esteso a tutto il territorio comunale ed estendendosi a tutto il centro storico. La cosa che con cui vorremmo migliorare questa campagna, e da qui vedete appunto questa 350, la voce di spesa annua stimata dei 355 mila euro, è soprattutto legata alle modalità di intervento, perché tante volte il progetto sfratto si è trovato davanti a una compresenza di problematiche, cioè aree di privati, persone che non intervenivano, la possibilità di mettere mano a alcune situazioni. In realtà faremo anche una sperimentazione che prevederà gli interventi congiunti del personale dei municipi, di Aster, del personale del Rastrello, della cooperativa Il Rastrello e della Polizia Municipale, anche per intervenire all'interno di aree private. In questa maniera noi pensiamo sia effettivamente possibile contenere una situazione che quest'anno, per diversi motivi che, come ci ricordava il consigliere Gandolfo, sono anche legati ai cantieri, quest'anno un problema che quest'anno è stato particolarmente significativo. I dati non ci sono, perché non possiamo confrontare una piccola porzione del centro storico con tutto il territorio della città. Gli unici dati che abbiamo piuttosto è quella del rilevamento delle criticità, cioè di quante segnalazioni sono arrivate alla piattaforma Segnalaci. Abbiamo una buona fiducia però che sia le competenze delle parti messe in causa in questo tipo di attività, sia la modalità scientifica con cui è stata applicata la sperimentazione in primo tempo e può essere estesa a un'azione più ampia, ci possano portare a buoni risultati. E che vi volete che vi dica? Speriamo, no? Per tutti, perché topi, chiamiamoli come volete, però oggettivamente sono un segnale contrario al decoro urbano. Veniamo, adesso io un po' ho perso il filo, vi chiedo scusa, abbiamo... No, grazie. No, lo riprendo. Perché poi lasciamo parlare anche la parte tecnica Falcone, il consigliere Falcone aveva chiesto, ho preso appunto topi sempre, le esche che sembrava che non avessero portato il servizio per le esche, è legato molto a fatti, i cantieri sono considerati essere una delle cause, la stagione umida che è stata, e anche, come dire, un fenomeno che si è rilevato anche in campagna, tra l'altro, di questi aumenti di animali di questo genere. E il servizio di esche è affidato ad Amio. Quest'anno ha avuto regolare e viene stato ribandito, e hanno una precisa quantificazione di quante esche sono state messe. Ma il tema delle esche è un tema di contenimento preventivo, non ci aiuta a ridurre così tanto la popolazione, ma semplicemente a pensiamo che la risoluzione del problema sia in una modalità congiunta di intervento e non solo nella posizione delle il posizionamento delle esche. Poi rinvito anche l'ingegner Varuccio a rispondere sul tema dell'illuminazione delle strade posto dalla consigliera Bordilli, relativa ai diversi contesti tra strade del centro storico e strade più ampie. Ecco, tutto ciò che riguarda rifiuti eccezionali legati a eventi calamitosi, mareggiate, piuttosto che piogge, bombe d'acqua, come già successo, come già tra l'altro da settembre abbiamo già avuto due casi, tutti entrambi a Ponente, interveniamo con i fondi della rimozione ingombranti, questi famosi 250.000 euro, e interveniamo un po' a discrezione, ovvero se l'evento ha portato una quantità di danni ingenti, interviene la protezione civile, esiste una forma di rimborso alle amministrazioni e la cosa deve essere considerata su un altro tipo di livello. Invece, se come è successo già a Pegli e a Sestri Ponente due settimane fa, cerchiamo di movimentare questi fondi che servono anche ad affrontare l'emergenza. Questo anche in risposta al consigliere Bruzzone, quest'anno però questi fondi sono stati usati e per l'anno prossimo sono stati usati integralmente e in maniera completa per la pulizia del territorio. Avrete notato anche leggendo la stampa di questi ultimi tempi, la polizia locale lungamente sensibilizzata ha iniziato a fare multe, abbiamo pulito, andremo la settimana prossima anche in via Cecov, che è un caso proprio esemplare di questo malcostume di abbandono degli ingombranti per strada. Oggi c'era un articolo sul giornale di uno che ha mollato un frigo industriale, voglio dire, ha anche bisogno di un'autogru per trasportarlo, che è stato rilevato, e stiamo anche cercando di ottimizzare l'uso delle telecamere attraverso l'intelligenza artificiale già esistenti per, come dire, non punire indiscriminatamente, ma informare e poi, dove necessario, sanzionare i cittadini a ormai troppo usi a questo malcostume che si è protratto negli anni. Quindi, in questo senso, la Direzione Ambiente, che ringrazio, ha compiuto un'azione a tappeto su tutto il territorio, di cui renderemo conto, che penso porterà buoni frutti, anche perché, come sapete, conoscete tutti la teoria della finestra rotta, cioè dove vedono che c'è già un frigorifero arriva la signora e ci lancia il suo ferro da stiro, per fare un esempio, piuttosto che l'operaio e ci lascia lo zetto della lavorazione. Allora, sul tema termovalorizzatore, al consigliere Maresca devo dire che, come dire, è un tema che appassiona il dibattito politico, ma è complesso, relativo. Come vede, nel bilancio presentato non ci sono i fondi per la costruzione del termovalorizzatore in questo momento. E quindi comprendendo la necessità delle richieste, verrà trattato, io penso che il Consiglio Comunale sarà la sede più opportuna per discutere di queste scelte e non in questo momento la commissione che si occupa del bilancio. E rispondo ancora, prima di lasciare la parola, al consigliere Gambino relativamente agli ecoincentivi. Quest'anno non compaiono in questo bilancio. Come sapete, gli ecoincentivi per la rottamazione auto, che con i loro difetti di approvvigionamento, io adesso non conosco nel dettaglio, hanno accompagnato le politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico, sono stati, come dire, assorbiti dal tema del trasporto pubblico, che è un'altra politica virtuosa di contenimento della qualità dell'aria, e quindi non appaiono in questo bilancio. L'ultima risposta rispetto al consigliere Mascia, sull'ARPA l'abbiamo già detto, sulla lotta allo spreco ambientale siamo promessi di raccogliere il lavoro che è già stato fatto anche nelle agora del cibo e ripresentarlo, perché le principali città italiane si occupano di politiche del cibo e lotta allo spreco ambientale, e questa sarà comunque sicuramente di grande interesse capire anche come creare sistemi incentivanti per le pratiche, le buone pratiche in questo senso. Io in questa voce di bilancio non sono messe se non alcune voci relative alle consulenze ambientali che verranno sono già destinate a consulenze ambientali di vario genere, ma comunque verranno destinate anche a chi si occupa dei tavoli di coordinamento per la definizione di strategie condivise rispetto alle politiche del cibo. Con ciò spero di aver risposto, ma quello che non ho detto io lo diranno certamente prima l'ingegner Prandi e poi l'ingegner Varruccio.
Prego, grazie assessore, prego ingegnere.
Andiamo. Grazie, buonasera a tutti. Provo a rispondere anch'io su alcuni temi dell'illuminazione pubblica, quelli che conosco, mentre per eventuali dettagli poi li vedremo con il collega Varruccio. Quindi partiamo da Vacalebre, la domanda era su quello che è il risparmio, diciamo, che il sistema, nuovo sistema di illuminazione pubblica ha portato attraverso la sostituzione e in realtà anche implementazione del numero dei punti luce esistenti e di implementazione con quelli che sono stati fatti ex novo. Bene, i consumi si sono ridotti del 70%, consumi di energia, perché questo è il valore medio che porta un'attività del genere. E come si traduce in termini economici? Si traduce in un risparmio annuo di circa 6 milioni che avremo però a partire da agosto 2029. Perché? La modalità di funzionamento di questa tipologia di contratti, che è un contratto Consip, no? Quindi i soggetti pubblici hanno sostanzialmente l'obbligo di ricorrere a quelli che sono i contratti Consip e a motivare, quando esistono, e a motivare il discostamento dagli stessi. Quindi oltre a questo c'è una questione insita, un pochino tipica di tutti gli enti pubblici italiani, in cui le casse sono sempre quasi vuoti e per cui si deve ricorrere molto spesso a quelli che sono strumenti di finanza di progetto, che trovano appunto il finanziamento dell'opera stessa in una modalità di redistribuzione dell'investimento attraverso dei canoni. Cosa vuol dire? Sostanzialmente significa che noi stiamo pagando dei canoni alla società che ha vinto la gara non con il Comune di Genova, ma a livello italiano, un contratto Consip su cui noi abbiamo fatto un'adesione, quindi la procedura di gara è stata fatta a livello nazionale, in realtà su aree diverse, noi abbiamo aderito. E per cui noi paghiamo dei canoni, e questi canoni cosa comprendono? Comprendono l'investimento in termini di manufatto e attività che vengono realizzate, la manutenzione e la fornitura di energia. Questa tipologia di contratto prevede una durata, e a fine di quello che è il contratto, agosto 2029, ci si ritrova con un impianto che è in una condizione, ovviamente, nel senso la lucidità dell'ente pubblico e comunque del soggetto che crea questa tipologia di attività è quello di ritrovarsi a fine progetto con un impianto che non sia ovviamente a fine vita. Considerate che mediamente la vita utile di una lampada LED viaggia fra, dipende dalle marche, dipende da cosa si legge, 16, 18, 20, 22 anni, comunque ragioniamo anche su 16, quindi concettualmente è quello di trovarsi un impianto revampato con una riduzione dei costi di 6 milioni all'anno e soprattutto con una riduzione dei consumi del 70%. Per quanto riguarda Bevilacqua, ma anche la Bordilli, sul tema dell'illuminazione pubblica in termini generali, quindi parliamo di ampliamento e di modalità di funzionamento. Allora, la modalità di funzionamento è vero che la lampada che si utilizza in un vicolo rispetto a quella che si utilizza in una strada è diversa, ma le lampade hanno delle ottiche diverse, cioè quelle un angolo, diciamo, che illumina in una modalità diversa. C'è anche un concetto però che è innovativo rispetto a quello che avevamo prima, cioè la normativa sull'inquinamento luminoso prevede che non si possa non si debba illuminare verso l'alto. Noi siamo sempre stati storicamente abituati a avere delle lampade che illuminavano tutto, le facciate delle case erano illuminate, gli androni dei portoni erano illuminati, mentre la norma dice chiaramente che deve esserci quello che si chiama cut off verso il basso, cioè taglio verso il basso, si deve illuminare la sede in basso. Questo è ovvio che in una fase iniziale di questo progetto sappiamo aver creato non pochi problemi che in parte sostanziale sono stati poi risolti. Per quanto riguarda il potenziamento e le situazioni invece di scarsa luminosità, vi racconto come stiamo funzionando in questo momento, nel senso nel momento in cui c'è la richiesta di una nuova illuminazione oppure il potenziamento di un esistente, quello che facciamo è mandare i tecnici a fare una verifica illuminotecnica, perché c'è un quadro normativo che prevede dei valori di illuminamento a terra. Questo per far sì che non vi sia uno spreco di quelle che sono le risorse energetiche di consumo. Quindi a fronte di questa verifica tecnica che individua la necessità di ampliamento dell'illuminazione, possiamo trovarci in due casi: vi è un'illuminazione esistente e quindi a quel punto rimane in capo alla City Green Light, che è il soggetto gestore dell'illuminazione pubblica, di fare l'ampliamento, il potenziamento necessario, mentre se invece stiamo parlando di una nuova via, una nuova area o quello che è, la progettazione e realizzazione della nuova illuminazione pubblica è in capo alle opere pubbliche che, attraverso Aster o attraverso il soggetto che ritiene opportuno, progetta e realizza il nuovo manufatto, la nuova illuminazione pubblica, e nel momento in cui questa viene conclusa, collaudata, viene presa in consegna invece da City Green Light e quindi da noi come gestione. Per quanto riguarda invece il servizio Amio, quindi in particolare quello che dicevano Avvenente e Chiarotti, il tema su Amio è che Amio è una società in house e la norma ci dice che ogni attività che esegue una società in house deve essere retribuita, perché la società in house deve poter avere un bilancio proprio. Quindi storicamente come procediamo proprio per far sì che, come diceva Chiarotti, cioè non complichiamo la vita a chi già fa del bene, ma cerchiamo di aiutarli, come direzione ci facciamo carico di quello che sono i costi. Quindi in tutte quelle situazioni in cui vi è, faccio un esempio, il gruppo di volontari che fa una pulizia di un qualcosa, il municipio che attraverso la giornata della plastica, la pulizia, quello che è, nel senso fa un'iniziativa che va a generare, oppure semplicemente pulisce il proprio territorio, noi facciamo in modo di farci carico di quelle che sono i costi di questo servizio, appunto perché se no si va, insomma, tecnicamente a essere cornuti e ammazziati, cioè non aiutiamo quello che sono i nostri cittadini che ci stanno aiutando a tenere pulita la città. Falcone faceva invece una domanda anche su che cos'è concettualmente la segreteria tecnica su cui paghiamo 300.000 euro all'anno di spese. La gestione del servizio idrico integrato, quindi tutto quella che è la rete fognaria eccetera eccetera, non è in capo al Comune di Genova ma è gestita a livello metropolitano, quindi vi è la città metropolitana che ha costituito l'ambito territoriale ottimale, che è una struttura all'interno di città metropolitana che gestisce le reti, e ha una segreteria, e il costo di questa struttura viene ripartita fra tutti i comuni, quindi la ripartizione avviene su delle modalità, diciamo, che sono estensione della rete, numero di punti, cioè insomma è un calcolo di ripartizione pro quota, diciamo, concettualmente, per cui ogni comune dà la sua quota. La nostra quota contributo al funzionamento del lato, quindi della segreteria di ambito dell'ambito territorio ottimale, è appunto di 300.000 euro. Per quanto riguarda invece la domanda di Chiarotti su quelli che erano i fondi che sono stati stanziati l'anno scorso rispetto a quest'anno sugli animali critici e il canile, Sono questi. Allora, per quanto riguarda gli animali critici, l'anno scorso sono stati stanziati inizialmente 150.000 euro e quest'anno siamo a 355.000. Per quanto riguarda il canile, sono stati stanziati 590.000 e oggi sono stanziati invece 635.000. Questi dati vanno però letti, come diceva l'assessore Perico, sul fatto che vi sono poi successive variazioni di bilancio. Quindi, sul tema degli animali critici, abbiamo chiaramente compreso e condividiamo quello che sono state le osservazioni di molti di voi sul fatto che è un tema, nel senso che deve essere affrontato in un modo organico fin dall'inizio. Quindi il poter disporre di una cifra maggiore fin dall'inizio ci permette di poter gestire le attività in un modo più preciso e più organizzato. Per quanto riguarda i rifiuti spiaggiati, mi sono distratto e non so se l'assessore Perico ha risposto, però i rifiuti spiaggiati, intendendo come legnami e quant'altro, fanno parte di quelli che sono i rifiuti concettualmente abbandonati, che poi siano abbandonati dall'uomo o abbandonati, fra virgolette, a seguito di un evento calamitoso, cioè la loro gestione ordinaria, diciamo, nella straordinarietà dell'evento, è ricompresa all'interno di quello che sono i fondi già previsti. Le caditoie abbiamo chiarito come non sono in grado di rispondere avvenente, perché in realtà il contratto sulla gestione delle caditoie non è gestita dalla direzione ambiente, ma è gestita dai colleghi, per cui so che sono state georeferenziate tutte le caditoie eccetera eccetera, ma non so quantificare. Spannometricamente risponderei che siamo forse a 80.000, nel senso sono dati su cui vi chiedo di rivolgervi ai colleghi, perché francamente non li conosco. Grazie.
Grazie, non so se vuole intervenire anche in generale. Ok. Prego, commissario Falcone.
Grazie. Allora, forse è un'altra domanda, diciamo, che non trova accoglimento diciamo, in questa seduta, però volevo qualche indicazione in più, se fosse possibile, per quanto riguarda i costi e le tempistiche, la realizzazione, quindi il programma dell'isola ecologica del Lagaccio. E anche sulla realizzazione dell'isola di riciclo e del riuso che dovrebbe caratterizzare il territorio del municipio Centro-Est. Grazie.
Commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Assessore, rispetto alla domanda sulle aree, quelle in affitto di stoccaggio, non era legato ad Amio. Poi quello è un altro discorso che faremo nel momento in cui parleremo di Amio. Però io parlo della necessità, per quanto riguarda Comune, a seguito di eventi emergenziali, di poter stoccare tipo detriti alluvionali da parte di Asser al fine di fare i vari campionamenti per poi passare allo smaltimento. Io volevo capire se, visto che la città è priva di queste aree, è una situazione che ci portiamo dietro, volevo capire se in qualche modo verrà affrontata e quindi sono previsti in tal senso. Sono stati stanziati all'interno del bilancio dei fondi appositi per poter reperire un'area in tal senso. La seconda domanda che non mi ha risposto invece riguarda la volontà politica da parte dell'attuale giunta nei confronti di City Green Light. Su questo non mi ha risposto, quindi le chiedo gentilmente se mi può dire che cosa. Perché poi, giustamente, e poi una domanda che invece è una curiosità, giustamente il direttore Prandi, l'ingegner Prandi ha parlato dell'analisi luminotecnica, che è un mondo vastissimo, perché comunque l'analisi luminotecnica, anch'essa mi pare che va City Green Light a fare l'analisi luminotecnica, non va nessuno di Aster piuttosto che, e quindi ci sono comunque delle fasce per cui va City Green Light e dice a livello di parametro rientra come illuminazione. Ok, la domanda che si pone la città è a livello di parametri stabiliti, quindi la luce che giustamente picchia per terra, quindi quello che chiedono, l'aumento della luminosità. Si dovrebbe fare l'ampliamento dei corpi luminosi, perché mentre prima avevamo il sistema incandescenza a 360 gradi, come diceva lei prima, si illuminavano le facciate dei palazzi, si illuminava tutto, adesso picchiando per terra la necessità non è, probabilmente qui vorrei che mi desse questa risposta, non è il potenziamento del singolo corpo, ma l'aumento eventualmente tra un corpo luminoso e un altro, quindi l'ampliamento in tal senso. Perché poi lì si va poi su un altro fenomeno, perché la percezione del cittadino, ce lo siamo detto e ridetto, però è sempre meglio ridirlo, magari anche a memoria poi delle varie persone. La percezione del cittadino è: io passo in una via buia, però l'indice del rilevamento del singolo corpo luminoso rientra all'interno dei parametri, non è che poi non c'è questo... rispetto alle varie ai vari test, chiamo test, che vengono fatti, non è che poi si vada al di fuori dei parametri o non si rientri, rientrano, c'è soltanto la necessità di aumentare i vari corpi luminosi. Su questo la domanda che avevo posto a lei, assessore, era: a budget per poter far sì che in certe zone dove c'è la percezione di buio ma rientra comunque dopo i vari controlli rientra nei parametri la luminosità, sull'analisi luminotecnica, se è stato stabilito a bilancio un fondo per far sì che possa esserci la compensazione, quindi l'ampliamento dei vari corpi luminosi in determinate zone della città. Grazie.
Commissario Chiarotti, prego.
Eccomi, è inutile che mi guardi Gregorio, se non si accende io non picchio e quindi non parlo. Allora, da che mi si finisce il tempo. Allora, la prima riflessione la condivido del consigliere Bevilacqua, non ho capito perché hanno aspettato 8 anni a farla sta cosa, quando governavano potevano fare sta verifica. Perché, però il buon Campora non mi sembra ti abbia dato udienza, perché è vero Prandi, è vero. L'illuminotecnica è una scienza e purtroppo aver sostituito i corpi luminosi incandescenti con i corpi luminosi a LED il risultato è diverso, quindi basterebbe capire quello, quei pali della luce, soprattutto la consigliera Bordilli ha fatto un'osservazione molto puntuale, banale ma altrettanto puntuale, nelle strade larghe la sensazione è che è buio, è ovvio, quei pali della luce erano predisposti per dei corpi di luce incandescenti e adesso sono a LED. Il problema grosso è che questa osservazione l'avevo già posta io alla ex maggioranza e adesso l'ex maggioranza giustamente viene qua a chiedere conto. È comunque una valutazione da contare, soprattutto la luce di quel plafond che lei dice essere blindato fino al 2029, secondo me City Green Light, oltre che cambiare i trasformatori, perché io non ho tutta questa fiducia che ha lei rispetto alla fine quando inizieranno quando potremo iniziare a usare i fondi del 2029, se riusciamo a parificare la situazione, perché ci sono ancora tante situazioni di disagio dovuti alla non sostituzione ancora completa delle sedi di trasformazione rispetto a compendi di punti luce che vanno in difficoltà, lo vediamo soprattutto in caso di maltempo, quindi non sono così fiducioso, continuo a pensare, e però questa è una situazione che sarebbe da verificare, purtroppo non hanno fatto quelli di prima, perché io non ho mai visto, non hanno ammontato un punto luce che sia uno nelle direttrici principali. è ovvio che dove abbiamo la palificazione solo su un lato, l'altro lato, per come sono strutturati quei punti luci, rimane buio. Quindi, assessore, io la ringrazio anche per le risposte che mi ha dato prima e dico che sarebbe una partita da affrontare questa, perché è uno dei problemi che ha la città. Cerco di essere più puntuale anche rispetto all'osservazione che ho fatto prima, così volevo capire. La ringrazio, assessore, perché ha detto anche il plafond, che secondo me è insufficiente sui rifiuti ingombranti, puoi utilizzarli anche per le cose di maltempo, perché noi viviamo purtroppo situazioni complicate di maltempo e quindi fondamentalmente quel plafond, che come ricordava bene il consigliere Bruzzone, dovrebbe è utilizzato spesso soprattutto in certe zone della città, se usiamo lo stesso portafoglio per intervenire anche nelle emergenze, poi si svuota rapidamente. E io comprendo Prandi quando mi dice che interveniamo sempre a sostenere l'AMI per l'extra contratto di servizio. La mia domanda era puntuale: riusciamo a prevedere un fondo specifico per far fare all'azienda un accordo con le associazioni che fanno manifestazioni, di modo che, perché l'AMI non lavora gratis, se lo ricordava bene Prandi prima, se AMIU facesse un accordo rispetto alla gratuità della parte differenziata del rifiuto, riusciremo a sostenere le associazioni per fare più differenziata, quindi un dato che tornerebbe utile alla famosissima quota differenziata, ma se noi non sosteniamo questa spesa dal punto di vista del comune rischiamo sempre di inseguire, quindi dobbiamo fare finanza creativa. Chiedevo se a bilancio fossero dedicati dei fondi proprio per sostenere questo tipo di accordi. Grazie assessore, grazie comunque a Michele Prandi.
Prego commissaria Bordilli, prima.
Ecco, grazie. Intervengo sul tema del... Grazie. No, intervengo soltanto, non in tono polemico, ma come dire, mi hanno citata su Facebook, ok? E però è un'informazione che vi do ora, ecco, soltanto per dire, ve lo dico... No, ma ve la riporto perché me l'hanno, ho una citazione ora e volevo condividere. Mi dicono che in teoria in Canide l'infermeria, l'isolamento e il parco delle adozioni sono senza riscaldamento, senza l'impianto di riscaldamento. Però no, le persone che me l'hanno segnalato fanno riferimento all'articolo dicendomi che non è così. Io ora non entro nel merito, vi chiedo soltanto magari se potete controllare, ecco, ripeto, perché appunto dicono che non c'è nulla, e vi chiedo soltanto, ecco, gentilmente, perché le calderine erano state messe nel 24, se non ricordo, le calderine, le stecche, quelle nuove, diciamo. Quindi volevo capire un attimo meglio questa cosa, grazie.
C'è un attimo il commissario Maresca prima. Prego.
Allora, ecco, no, mi scuso se non l'ho sentito all'inizio, perché sono arrivato un po' in ritardo a questa commissione. Volevo sapere se era previsto appunto l'aumento, come credo richiesto anche dalla maggioranza e anche nello scorso mandato, di alcune, insieme ad ARPAL ovviamente, agli organi competenti, di centraline in città, in altre zone, in altre aree della città. Ah sì, ecco, no, fatemi allora mi scuso in anticipo perché non ho sentito. Seconda domanda, ecco, altra questione. Nello scorso mandato, giustamente, sia minoranza che maggioranza ci avevano chiesto di riattivare il tavolo ambiente e salute. È riattivato. Ecco, volevo sapere se era possibile poi, eventualmente, poi farò una richiesta di commissione, però... anche sul lavoro che si stava facendo, devo dire, con tutto il consiglio comunale che ringrazio, sui fumi delle navi. Per quanto riguarda il monitoraggio dei fumi delle navi, so che non è competenza del Comune di Genova, che comunque è competenza di ARPAL, di Capitaneria di Porto, e quindi se il Comune di Genova potesse poi fare un tavolo ambiente salute con le varie associazioni, tra cui le Sentinelle dell'Aria, la Capitaneria di Porto, e oltre a Capitaneria di Porto, Regione Liguria, ARPAL, ASL, perché ritengo che era stato fatto un buon lavoro su input proprio, devo riconoscerlo, del Consiglio Comunale, del consigliere Bruzzone e di altri. Ecco, poi volevo solo sapere, e anche qui se non sono stato attento me ne scuso, se c'è già un calcolo di quanto potrà essere aumentata nei prossimi anni, potrà aumentare nei prossimi anni la raccolta differenziata. Volevo sapere l'incremento della raccolta differenziata, di quanto potrà essere. So che poi non sarà giustamente un dato che è certo e significativo, però se c'è già una previsione in questo senso. Grazie.
Per piacere, consiglieri, che non si sente neanche la domanda da parte del commissario Maresca, vi chiedo cortesemente di tornare a posto. Gandolfo, adesso tocca, le chiedo cortesemente di tornare al posto, quantomeno di non fare rumore, anche perché stava parlando il suo collega. Commissario Romeo, prego.
Sì, grazie, brevemente, mi scusi, forse mi sono distratto, volevo solo, poi altri interventi farò in altre commissioni, volevo solamente avere una risposta rispetto agli interventi futuri previsti per attenuare il fenomeno dei roditori in città, quanti ne sono previsti, se sono in numero superiore rispetto agli altri anni. Poi ho sentito prima citare la questione Facebook e tengo a precisare che questa mattina io ho fatto un intervento rispetto alla comunicazione, quindi lo dico per l'aula, per tutti quanti, io non ho citato nessuno, non ho fatto nessun tipo di ok, lo dicevo solo per ok. Sì, ok, no, siccome che non avevo capito l'intervento.
Parlava del canile, la commissaria.
Ok, sì, sì. Basta. Bene, grazie.
Grazie. Prego. Tra ratti e piccioni per almeno. Esatto. Prego, assessora Perico.
Non rispondo al consigliere Falcone, che è andato via e si scusava, ma invece passo direttamente alla domanda del consigliere Bevilacqua, il quale poi risponderà nello specifico l'ingegner Prandi, perché riguardo le aree temporanee per le situazioni emergenziali, perché ha un'esperienza tra l'altro nella pubblica amministrazione che ha una sua risposta molto precisa. Invece mi interessava molto parlare della volontà politica rispetto a City Green Light. C'è un contratto in essere che prevede lo svolgimento di funzioni per un sacco di anni, è un progetto che ha anche vinto un premio di innovazione a breve, cioè recentemente, scusate, nel passato, non a futuro, che quindi è stata ritenuta una buona pratica di modifica, in cui poi ha anche le complessità che dice il consigliere Chiarotti, nel senso c'è da dare atto a tutte quelle che sono le attività manutentive, programmatiche, programmabili e non programmabili, ma come anche la possibilità di integrare e ampliare alcune installazioni, e di questo ci renderà la lezione di illuminotecnica, la lascio all'ingegner Varruccio, perché io sarei inadeguata. Allo stesso tempo, quindi, la volontà politica è quella di mantenere il contratto in essere e cercare di migliorare, seguirlo con attenzione e di renderlo più efficace possibile per la città di Genova. Allo stesso modo, mi sembra fosse Gandolfo, forse, mi aveva chiesto sui investimenti dei depuratori, scusate, perché stiamo parlando di contratti di servizio, è un contratto di città metropolitana, l'atto che se ne occupa, e invece ci giocheremo una partita importante nel 2026 di dirigere, con una serie di incontri sul territorio, quali saranno gli investimenti di reti sul territorio genovese, e così giocheremo questa partita con gli altri comuni che sono assoggettati a questo contratto di servizio del servizio idrico integrato. Però non è una fonte di spesa, non è un costo di spesa che riguarda il nostro bilancio. Sicuramente l'interesse in tutte queste partite è rappresentare al meglio il territorio, far partecipare i municipi, perché noi siamo una città di città e questo è ben preciso, e ottenere il massimo possibile da chi sta gestendo i servizi per i nostri cittadini. Ripeto, poi ultima, lasciando poi la parola a prima l'ingegner Prandi e poi l'ingegner Varuccio, per Maresca, le centraline ARPAL. ARPAL fa un ottimo monitoraggio della città attraverso centraline che riportano i dati di qualità dell'aria, i principali parametri che devono essere rilevati. Poi ci sono anche temi di alcuni parametri che sperimentalmente potrebbero essere dentro, ma non li portiamo in questo momento. Quello che abbiamo detto noi, che già in passato rispetto a questi budget previsionali si sono dovute integrare delle rilevamenti, e che in questo concorre con noi la Regione Liguria, ad esempio su dei temi specificatamente urbani, che sono il fatto che in due zone della città andiamo sopra i limiti ritenuti congrui dalla Comunità Europea. La Regione Liguria ha stanziato un finanziamento di 300.000 euro, 600.000 non ricordo, per integrare delle centraline esistenti. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo sì l'intenzione politica di chiedere dei rilevamenti, ma stiamo ancora discutendo con gli enti competenti la modalità di divisione della spesa, se non per una questione che è stata fatta un anno fa relativamente alle polveri di via del Cava Cavalletti. In questo senso però come dire, stiamo anche cercando di capire quali sono le metodologie applicabili, se è possibilità, tenendo conto che ARPAL è l'ente preposto al controllo della qualità dell'aria, però in realtà la città è in questo momento impegnata da tanti cantieri, e quindi penso che andremo ad analizzare quali sono le esigenze effettive del territorio. Allora, aree temporanee, ingegner Prandi.
Grazie.
Scusa, dovevo ancora perdono. Richiesta fatta dal consigliere Romeo, abbiamo raccontato prima poc'anzi come l'operazione sfratto, che riguardava una piccola porzione del centro storico, però fatta con grande competenza, ha portato alla definizione delle metodologie di intervento per ampliare questa attività sull'intero territorio genovese, focalizzandosi sulle aree dove sono state arrivate maggiori segnalazioni. Quindi da una piccola porzione del centro storico passiamo a tutto il centro storico genovese e ai centri storici delle vari municipi. In questa modalità però vorremmo anche sperimentare una modalità di, scusate la ripetizione, come diverse competenze possano interagire per rendere gli interventi più effettivi, perché se interveniamo sulla via pubblica ma poi a fianco c'è un garage privato infestato dai ratti, non otteniamo gli effetti che vorremmo avere. In verità quindi manderemo Aster, Polizia Locale e la cooperativa Rastrello, a cui abbiamo rinnovato la convenzione, per cercare di capire come rendere gli interventi più unitari e più effettivi possibile. Questo è quello che è stato raccontato prima. Diamo anche ripetizioni a chi lo, cioè non ripetizioni, scusate, qua il mio modo professorale che esce fuori, d'altra parte il mio mestiere principale, non diamo ripetizioni ma illustriamo le informazioni necessarie a chi le chiedesse.
Grazie, prego ingegnere.
Sì, allora, la gestione dell'emergenza contiene nella sua parola la parola emergenza, quindi sono situazioni che non sono prevedibili. Quindi per gestire dei rifiuti che si originano da un evento straordinario come può essere un'alluvione, una frana e quant'altro, ci sono sostanzialmente tre modi. Il primo è quello di appunto avere un'area autorizzata. Area autorizzata cosa significa? Significa un'area autorizzata con un'autorizzazione di città metropolitana, con i sistemi di raccolta prima pioggia, con un responsabile tecnico, cioè con tutta una serie di strutture e di gestione, fideiussioni, eccetera, esattamente come un impianto che tratta rifiuti, perché quello è, cioè è come dire, un impianto che in qualche modo entra del materiale, poi a quel punto devi togliere le frazioni estranee, eccetera, e quindi si tratterebbe di avere un qualcosa che è fermo, probabilmente nel 99,9% del tempo si auspica, anzi nel 100% si auspica, e poi di tanto in tanto viene utilizzato. Quindi va da sé che dal mio punto di vista, fermo restando che è possibile, nel senso si può fare, sarebbe un po' una cattedrale nel deserto, perché avrebbe dei costi molto elevati. Le altre due modalità sono una che è un escamotage, nel senso che il rifiuto, siccome non si può mettere il rifiuto a terra, perché un rifiuto a terra è di fatto un abbandono nel momento in cui lo si fa, bene, si lascia il materiale sui cassoni sopra i camion. Quindi normalmente quello che si fa a livello italiano nel momento in cui ci sono piccole frane e quant'altro, arrivano un paio di camion, si mette il materiale nel cassone. Il cassone può rimanere lì quei giorni necessari per poi portarlo al lunedì, al martedì o quello che è, perché queste cose succedono ovviamente il weekend, nell'impianto di destino. L'altra è quella, diciamo, più consueta e ordinaria, che è attraverso ordinanze contingibili urgenti. Per cui nel momento in cui si verifica una problematica si fa un'ordinanza contingibile urgente, quindi un'ordinanza sindacale che autorizza uno stoccaggio provvisorio in deroga a quello che è il quadro normativo previsto dal 152, e soprattutto lo si fa in un'ottica anche di vicinanza, perché ricordiamoci che se avessimo un evento, avessimo una zona che per gioco forza dovrebbe essere una zona ampia, perché allora dovremmo andare a dimensionare un qualcosa che possa gestire un evento come quello triste che è avvenuto decenni fa, per cui significherebbe avere aree immense fuori dal contesto, diciamo, cittadino centrale, perché non possiamo pensare come fu fatto, io vabbè non c'ero ancora, ma un'ordinanza sindacale per gestire i rifiuti in piazzale Kennedy, non nel senso durante le alluvioni. Quindi verrebbe creata un'area fuori, e poi per raggiungerla ci vorrebbe il tempo e quindi i mezzi avrebbero difficoltà. Quindi dal mio punto di vista quello che dice appunto Bevilacqua è concettualmente corretto, perché è possibile farlo, ma dal mio punto di vista è preferibile una gestione attraverso lo strumento dell'ordinanza contingibile urgente, che è uno strumento che serve veramente a queste cose, e soprattutto andare a proseguire in quello che è il percorso ventennale attuato, che è il prevedere, nel senso andare a fare tutte le azioni mitigative che stanno a monte per evitare che questo tipo di situazioni si riducano sempre di più. Per quanto riguarda invece Chiarotti sul tema del standardizzare quella che è la modalità di gestione, diciamo, dei rifiuti prodotti in occasione di eventi o quant'altro, sì, condivido assolutamente, nel senso bisogna, troviamoci, parliamone e facciamolo, si può fare, e il tema chiaramente è quello che vede comunque una parte della direzione ambiente sempre necessaria, perché poi a un certo punto dovrà pagare, quindi si può fare, è concettualmente corretto perché velocizzerebbe, darebbe la giusta importanza anche ai municipi, che hanno comunque contezza di quello che succede sul loro territorio molto più di noi, che invece siamo un pochino, come dire, autoreferenziali nel nostro ufficio. Quindi, come dire, colgo personalmente come dire, la proposta. Per quanto mi riguarda ho concluso, e se vuoi Massimiliano dirci qualcosa sulla modalità del controllo dell'illuminazione.
Prego, ingegnere, grazie.
Sì. Buonasera a tutti. Allora, a noi quando vengono richieste, quando ci fanno delle segnalazioni sull'illuminamento nelle strade, andiamo a controllare due valori di norma, che sono l'intensità dell'illuminamento al suolo e l'uniformità dell'illuminamento sulla strada. Andiamo, diciamo, spesso, perché abbiamo tante segnalazioni, però a onor del vero devo dire che nel 99% dei casi la strada si è sempre risultata illuminata a norma e normalmente illuminata bene. ci sono delle vie che hanno particolari problemi, ma spesso questo è dovuto o da piante, dalla presenza di verde che non si può, che impedisce di andare a intervenire sugli impianti, o dalla vetustà degli impianti, diciamo quelli sotterranei. Non so, recentemente avrete visto in via Bertani, abbiamo dovuto rifare tutta la via con una specie di tesatina tra i pali perché non si può scavare. I passacavi esistenti non sono più utilizzabili, non si può scavare perché ci sono gli alberi, i passacavi esistenti non sono più utilizzabili, e così dobbiamo trovare delle soluzioni così, un po' di fortuna. E questo insomma è quanto. Però direi che cioè, le segnalazioni che riceviamo sono sempre di meno. Io ricordo che sono stati investiti 30 milioni sugli impianti di illuminazione pubblica, è stato un progetto portato a casa nei tempi e nei costi previsti, e a breve insomma, la città ne beneficerà completamente, insomma, con 6 milioni all'anno in più a disposizione per altri investimenti.
Grazie. Se non ci sono altri interventi da parte del commissario, io ringrazio l'assessore, tutti i dirigenti, gli uffici presenti e il vice sindaco e vi auguro una buona serata. Grazie. Dichiaro chiusa la commissione.